Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 24 del libro degli Atti. Paolo era stato visto nel Tempio mentre adorava Dio da alcuni giudei provenienti dall'Asia, che conoscevano la sua opera tra i gentili. E questi iniziano a gridare e incitano i giudei contro Paolo, e poi iniziano a picchiarlo a morte. È solo l'intervento di alcuni soldati romani che scendono dalla fortezza di Antonio e lo tolgono dalle mani di questa gente, salva Paolo dalla morte certa. A questo punto Paolo prova a parlare al popolo, da sopra la gradinata della fortezza, e racconta loro la sua conversione, ma quando pronuncia la parola gentili succede il finimondo. Il giorno dopo il tribuno, per andare un po' più a fondo nella questione e nel perché di quella reazione così forte del popolo, fa chiamare il Sinedrio e fa comparire Paolo davanti al Sinedrio per difendersi. E Paolo, sapendo che il Sinedrio è diviso fra farisei e sadducei, dice: «Io sono fariseo, figlio di farisei, ed è a motivo della speranza e della resurrezione dei morti che vengo giudicato». E i farisei subito prendono le sue difese, e i sadducei invece iniziano a discutere, e si crea un gran caos. E il tribuno pensa bene di portar via di là Paolo prima che lo facciano a pezzi, e così lo salva per la seconda volta dai giudei. Poi il nipote di Paolo viene a conoscenza di un complotto da parte di più di 40 uomini che hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non avranno ucciso Paolo, insieme con i capi sacerdoti. Questi dovevano chiedere al tribuno di poter parlare nuovamente con Paolo e di farlo portare da loro. E non appena Paolo sarebbe uscito dalla fortezza, questi 40 uomini gli sarebbero saltati addosso e l'avrebbero ucciso. Così il nipote lo dice a Paolo e Paolo lo manda a riferire la cosa al tribuno. E quindi il tribuno dà ordine che Paolo venga trasferito nel cuore della notte da Gerusalemme a Cesarea, scortato da 70 cavalieri, 200 soldati a piedi e 200 lancieri. Ora quindi Paolo è custodito dai romani a Cesarea, in attesa che vengano questi anziani di Israele per riferire le loro accuse anche lì. E questo ci porta all'inizio del capitolo 24. Ora, 5 giorni dopo, arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con gli anziani e con un oratore, un certo Tertullo. Essi comparvero davanti al governatore per accusare Paolo. Ora abbiamo quest'uomo, questo oratore, Tertullo, che è così lusinghiero nei confronti di questo empio, Felice, da risultare nauseante. Quando Paolo fu chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo, dicendo: «Eccellentissimo Felice, noi riconosciamo in tutto e per tutto, e con profonda gratitudine, che la pace che godiamo e le vantaggiose riforme attuate per questa nazione sono opera delle tue previdenti misure. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego, nella tua benevolenza, di darci brevemente ascolto. Noi abbiamo trovato che quest'uomo è una peste e suscita sedizioni fra tutti i giudei che sono nel mondo, ed è capo della setta dei Nazareni». Ora, queste di Tertullo sono accuse molto serie contro Paolo, perché se c'era qualcosa che il governo romano proprio non tollerava, erano i tentativi di rivolta nelle varie province contro Roma. E i giudei avevano una storia piena di ribellioni, che i romani avevano dovuto sempre soffocare con la violenza. E sapevano che c'erano sempre nuove persone pronte a incitare il popolo a ribellarsi contro il dominio romano. E quindi l'accusa mossa a Paolo di essere una peste, uno che suscita sedizioni tra i giudei, e anche capo di una setta, la setta dei Nazareni. Accuse molto gravi. Ora c'erano state molte rivolte a sfondo religioso in Israele. Molti uomini avevano messo insieme gruppi di fanatici religiosi per ribellarsi contro Roma. E così qui sta dicendo: quest'uomo è a capo di uno di questi gruppi, la setta dei Nazareni, e sta facendo in modo di spingerli a ribellarsi contro Roma. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio. Per questo noi l'abbiamo preso, e lo volevamo giudicare secondo la nostra legge. Ora, dalle parole di Tertullo, sembra che loro abbiano arrestato Paolo per portarlo in giudizio, ma non era vero, perché Paolo stava per essere linciato da una folla infuriata. L'avevano preso e lo stavano picchiando a morte, quindi Tertullo non sta presentando i fatti così come erano accaduti, non sta dicendo la verità davanti a Felice. Ma sopraggiungendo il tribuno Lisia, lo ha tolto a forza dalle nostre mani. In realtà Lisia aveva salvato Paolo dall'essere linciato dalla folla, ordinando ai suoi accusatori di venire da te. Esaminandolo, potrai tu stesso sapere da lui la verità su tutte le cose di cui l'accusiamo. I giudei si associarono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. Ora, notate che tutte le accuse erano senza testimoni. Ogni cosa che stavano dichiarando era solo una diceria, solo qualcosa che loro avevano sentito dire. Nessuno di loro poteva rendere una vera testimonianza di queste cose. Allora Paolo, dopo che il governatore gli fece cenno di parlare, rispose: «Sapendo che da molti anni tu sei giudice di questa nazione, con più coraggio parlo a mia difesa. Non più di 12 giorni fa, come tu puoi verificare, io salì a Gerusalemme per adorare. Or essi non mi hanno trovato nel tempio a disputare con alcuno, o a incitare la folla, né nelle sinagoghe, né per la città. Non mi hanno trovato a fare nessuna di queste cose, né possono provare le cose delle quali ora mi accusano». E quindi Paolo nega le accuse che muovono contro di lui. Non hanno nessuna prova, non possono dimostrare nessuna di queste cose per cui mi accusano. E quindi le loro dichiarazioni sono solo voci, dicerie, parlano per sentito dire. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei padri. Ora, il termine la via era il termine usato nella Chiesa delle origini per descrivere se stessa. Loro ora avevano un nuovo modo di vivere, e Gesù era il centro di questa nuova vita. Gesù aveva detto ai suoi discepoli: «Io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Così avevano preso questo termine, la via, e l'avevano iniziato ad usare per descrivere i credenti nei primi anni della Chiesa. E questo termine è usato almeno 6 volte nel Libro degli Atti per descrivere la comunità dei credenti. Il termine cristiano non era affatto un termine comune, non era il termine più utilizzato per descrivere il cristianesimo. Lo è diventato in seguito, perché Pietro, quando scrive la sua prima epistola, dice: «Se uno soffre come cristiano». Ma è l'unica volta che il termine cristiano è usato da un cristiano nel Nuovo Testamento, mentre il termine la via viene usato molte volte. Era il termine più comune per indicare i seguaci di Gesù, molto più comune del termine cristiano. Il termine cristiano è usato solo 3 volte in tutto il Nuovo Testamento. Quando si parla di Antiochia, dove per la prima volta i discepoli sono stati chiamati cristiani. Poi, lo vedremo presto, nel capitolo 26 degli Atti, quando Agrippa dice a Paolo: «Ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano». e in questi due casi non viene usato dai cristiani stessi, ma da altri, che si riferiscono a quelli che credono in Gesù Cristo. Ma la via a Dio, mediante Cristo. E così, secondo la via che essi chiamano setta o eresia, io servo il Dio dei miei padri, oppure sono giunto a servire Dio mediante Gesù Cristo, riconoscendo che Gesù è l'unica via mediante la quale l'uomo può arrivare a Dio. E la seconda cosa che confessa Paolo è questa: credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. In questa dichiarazione Paolo afferma di credere in tutte le profezie riguardanti Gesù o riguardanti il Messia, e Paolo credeva che Gesù è il Messia. L'Antico Testamento è pieno di profezie relative al Messia, profezie che Gesù ha adempiuto alla lettera. E se solo considerassimo le probabilità che un uomo solo adempisse tutte queste profezie, scoprireste che è dimostrato chiaramente, è inconfutabile, che Gesù è il Messia. Non avrebbe mai potuto adempierle tutte se non fosse stato veramente il Messia. Il luogo dove è nato, Betlemme, una piccolissima città, un villaggio. Ma tu, o Betlemme, frata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele. C'è una sola possibilità su 250.000 di nascere a Betlemme. Ma Gesù è nato a Betlemme, questo piccolo paesino. E potete prendere tutte le profezie e scoprire una ad una che Gesù le ha adempiute tutte alla lettera. E così Paolo dice: io credo nei profeti e nella legge, a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, cosa che non si può dire di tutti i ministri dell'Evangelo oggi, che cercano di eliminare gran parte della legge e dei profeti, così come parti del Nuovo Testamento. Paolo dichiara di essere un credente e di credere in queste cose. Lui, quando arrivava in una nuova città, di solito andava per prima cosa nella sinagoga, per prendere le scritture e insegnare che Gesù è il Messia proprio con quelle scritture. E con quelle scritture, le loro scritture, andava avanti dimostrando che Gesù è il Messia. Ed è abbastanza facile farlo con l'Antico Testamento. Gesù disse in Giovanni 5,39: voi investigate le scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. E ancora in Ebrei capitolo 10 versetto 7: allora io ho detto, ecco io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. E se andiamo nell'Antico Testamento, mediante l'unzione e l'illuminazione dello Spirito Santo, scopriremo che Gesù è là, in ogni pagina. Vi ricordate dell'Etiope, l'eunuco, mentre se ne tornava a casa, sulla via di Gaza, incontra Filippo. E l'Etiope stava leggendo la scrittura. E Filippo parte da quel punto stesso che stava leggendo e inizia a predicare Cristo. E questo è possibile farlo da ogni punto dell'Antico Testamento. È possibile partire da ogni verso dell'Antico Testamento e predicare Cristo. Nel rotolo del libro è scritto di me. E così Paolo dice: io credo in quelle profezie e naturalmente anche nella legge. Ci sono così tante profezie riguardanti la venuta del Messia. E poi confessa, avendo in Dio la speranza che anch'essi condividono, che vi sarà una resurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. Quindi Paolo crede nella resurrezione, sia dei giusti che degli ingiusti. E nel libro dell'Apocalisse scopriamo che in realtà ci sono due resurrezioni separate, per giusti e ingiusti. La prima per i giusti e la seconda per gli ingiusti. E che tra le due resurrezioni c'è un intervallo di tempo di circa 1000 anni. Apocalisse 20, verso 5. Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i 1000 anni. Questa è la prima resurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte. Ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui 1000 anni. Io credo che la prima resurrezione abbia luogo non in un solo istante, ma in un periodo di tempo. Credo che Gesù sia stato la primizia di quelli che risuscitano dai morti. E come ha detto Gesù, chi crede e vive in me non morrà mai. E credo che per i figli di Dio la morte è solo una transizione veloce, da questa vecchia tenda nella nuova casa. E che Apocalisse 20 è in effetti il completamento della prima resurrezione. Gli ultimi che entrano in questa prima resurrezione, che sono i martiri della grande tribolazione. E con loro termina la prima resurrezione. Ma io credo che quando lo spirito di un uomo lascia il corpo, si trasferisce nel nuovo edificio di Dio non fatto da mano d'uomo. L'Apostolo Paolo, scrivendo l'Epistola ai Corinzi, la seconda epistola, dice, al capitolo 5, versetto 1, «Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, cioè torna ad essere polvere, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda, cioè in questo corpo, noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Non desideriamo, dice, di essere spogliati. Non desideriamo essere spiriti privati del corpo. Il mio desiderio non è quello di essere un'essenza che vaga nell'atmosfera, uno spirito senza corpo, ma desidero essere rivestito del corpo, del vestito che viene dal cielo, o la nuova casa, l'abitazione che viene da Dio, non fatta di mano d'uomo. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Dunque, finché siamo in questo corpo, noi siamo assenti dal Signore, ma è preferibile essere assenti da questo corpo ed essere presenti col Signore. Così se un giorno leggete da qualche parte che Chuck Smith è morto, non ci credete, perché Gesù ha detto che se io vivo e credo in Lui, non morirò mai. Quindi chiamate chi ha scritto questa notizia e ditegli, questa notizia non è vera. Chuck non è morto, ma si è trasferito, ha cambiato casa, è passato da una misera tenda ad una magnifica casa, un'abitazione non fatta da mano d'uomo. Vedete, la Bibbia sostanzialmente insegna che l'uomo è spirito, non corpo. Noi ci relazioniamo attraverso i nostri corpi, veniamo a conoscerci per mezzo dei nostri corpi. Ma il mio vero io è spirito. Il corpo è solo lo strumento mediante il quale posso esprimere me stesso. Ma il corpo non è me. E un giorno io lascerò questo corpo. E lascerò questo corpo e mi trasferirò in una nuova casa. Questa è una vecchia tenda. Ma andrò a stare nella nuova casa. Gesù disse, «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore». E sono certo che molti hanno un concetto sbagliato di queste dimore. E pensano a delle bellissime ville con giardino, non so, 10 camere, e davanti tante grandi colonne, la villa dei tuoi sogni. Ma io credo che in realtà Gesù si stesse riferendo a questa nuova abitazione che viene da Dio, non fatta da mano d'uomini, questo nuovo corpo che ha per me. Ha detto, io vado a prepararvi un posto, un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E nel mio nuovo corpo non avrò bisogno di un bagno o di una camera da letto. Così sta parlando di questa abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Notate il contrasto. Da una parte la tenda, e la tenda è considerata sempre un'abitazione temporanea, ma l'abitazione preparata da Dio è eterna nei cieli. Paolo, scrivendo la prima epistola ai Corinzi, al capitolo 15, usa la natura per illustrare i principi della resurrezione. La domanda era: come risorgono i morti? Con quale corpo? E questa è una domanda che le persone fanno spesso. Che tipo di corpo avrò quando andrò in cielo? Come sarà questo nuovo corpo? La gente sembra molto attaccata al proprio corpo, nella loro mente almeno, e vorrebbe in qualche modo tenersi questo corpo. Ora, per quanto mi riguarda, io credo di averne abbastanza di questo corpo, e sono ben lieto di liberarmene, perché voglio la nuova abitazione. Paolo dice: «Non sapete che quando piantate un seme nella terra, il seme non genera una nuova vita se prima non muore? E il corpo che viene fuori dalla terra non è il corpo che voi avete piantato». State molto attenti a questo. Quello che viene fuori non è quello che avete piantato. Perché voi avete piantato un granello di frumento, ma ora Dio ne fa un corpo che piace a Lui. E così è la resurrezione dei morti. Vieni piantato in debolezza, ma risorgi in potenza. Vieni piantato nella corruzione, ma risorgi incorruttibile. Vieni piantato nel disonore, ma risorgi nella gloria. Vieni piantato come un corpo naturale, ma risorgi come un corpo spirituale. Perché c'è un corpo naturale e c'è un corpo spirituale. La differenza tra il terrestre e il celeste. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Quando Dio ha creato questo corpo, l'ha creato per questo ambiente, la terra. E il nostro corpo è studiato per le specifiche condizioni della terra. Dio mi ha disegnato per la terra. E questo corpo non è disegnato per il cielo. Se l'uomo porta il suo corpo fuori dall'ambiente in cui vive, fuori dal suo ambiente, può farlo solo se porta con sé delle attrezzature artificiali, degli strumenti. E Dio poteva decidere di darti una tuta spaziale, una tuta pressurizzata, poteva darti delle bombole per l'ossigeno e poteva far rivivere questo tuo vecchio corpo, se solo avesse voluto. E così potevi girare per il cielo con le scarpe di piombo per tenerti giù, e camminare così tutto goffo con la tua tuta spaziale e con le bombole. Invece Dio ha deciso di darci un nuovo corpo, un corpo disegnato per le condizioni celesti. Ora Dio vuole avermi con sé nel suo regno, e così per far modo che io possa passare dall'ambiente della terra all'ambiente del cielo, io ho bisogno di questo cambiamento di corpo, che avrà luogo al momento della morte, quando la vecchia tenda si dissolverà e io mi trasferirò nell'abitazione eterna nei cieli. L'uomo dice: è morto. La Bibbia dice: si è trasferito. E così Paolo dice: io credo nella resurrezione, tanto dei giusti che degli ingiusti. Noi prenderemo parte alla prima resurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte. Ora, questo concetto mette a tacere atei e non credenti che dicono che ci sarebbero problemi terribili nel giorno della resurrezione. E quindi questa non è possibile, perché i corpi dovrebbero riassemblarsi. E quelli che sono stati cremati e le loro polveri sono sparse dappertutto, o quelli che si sono decomposti e sono diventati parte della terra, e gli elementi nutritivi del loro corpo ora nutrono le radici delle piante, che poi mangiano le mucche per produrre il latte, che voi bevete, e quindi vengono assimilati e diventano parte del tuo corpo. E così in realtà nel tuo corpo ci sono elementi chimici che sono appartenuti al corpo di un altro, che ha vissuto prima di te. E così nella resurrezione dove vanno questi elementi chimici? A te o all'altro? O più recentemente il trapianto di organi, il trapianto di cuore? Chi se lo prende? E così vedrebbero un sacco di problemi con la resurrezione. E sarebbe così, certo, con questo corpo, se questo dovrebbe essere lo stesso corpo in cui io dovessi vivere. Ma grazie a Dio io ho un nuovo corpo che mi aspetta, non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. E Paolo dice ai Filippesi: ho desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che sarebbe di gran lunga migliore. Ciononostante, per il vostro bene è meglio che stia ancora un po' qui nei paraggi. Ma Paolo dice: credo nella resurrezione, tanto dei giusti che degli ingiusti. E gli ingiusti risusciteranno alla fine del regno millenario di Cristo. Poi vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al gran trono bianco di Dio. E i libri furono aperti. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti. Ed essi furono giudicati. Questa è la seconda resurrezione. La resurrezione degli ingiusti, a vergogna e a infamia eterna. Così Paolo credeva alla resurrezione sia dei giusti che degli ingiusti, che è anche dichiarata da Daniele, nel capitolo 12, al versetto 2. Per questo io mi sforzo, perché credo alla resurrezione, perché credo che ci sarà un giorno in cui tutti gli uomini dovranno rendere conto, dove ogni uomo dovrà rendere conto di se stesso davanti a Dio. Paolo dice: per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora questo è ammirevole. Paolo doveva essere una persona ammirevole. Di certo io non potrei dire insieme a Paolo di avere una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Paolo testimonia della sua vita come fariseo e per quanto riguarda la giustizia che è nella legge, irreprensibile. Io non posso dire una cosa del genere. Ma il fatto che Paolo credesse e fosse fortemente convinto della resurrezione, sapendo che ogni uomo dovrà rendere conto della sua vita davanti a Dio, questo lo portava a cercare, a sforzarsi di avere sempre una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Io credo che la consapevolezza che questa vita non è tutto, ma che è in preparazione per l'eternità, sia una delle cose che ti aiuta di più a vivere una vita pura. E laddove le persone credono che ci sia un cielo da raggiungere e un inferno da cui sfuggire, allora c'è un impegno molto più serio a vivere un modo di vita giusto. Ma si è fatta così tanta confusione sul concetto di inferno e anche su quello di cielo, che la gente è portata a credere che questa vita che viviamo sia tutto. E così vivi come un maiale e muori come un cane. E finisce tutto lì. E vediamo gli effetti nella nostra società, del fatto che la gente segue questo concetto e vive come gli animali e cercano di godere il più possibile delle cose perché dicono: «Ehi, questo è tutto quello che abbiamo e ne devo approfittare il più possibile perché la morte è la fine di tutto». Niente affatto. È solo l'inizio per i figli di Dio. L'inizio di una rivelazione di Dio, della sua grazia e la sua bontà, ancora più completa e più piena. E la morte, anche per colui che è stato ribelle a Dio, è solo l'inizio della conoscenza della terribile indignazione di Dio, della sua ira che divorerà i suoi avversari. E Paolo va avanti e dice: ora dopo molti anni io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione. Se vi ricordate, Paolo era andato tra i gentili, tra le chiese dei gentili, e aveva raccolto questa offerta per i fratelli poveri di Gerusalemme, e l'aveva portata loro, questa offerta che veniva dalla generosità delle chiese della Macedonia e della Grecia. E così dopo molti anni io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione. E mentre facevo questo, essi mi hanno trovato purificato nel Tempio. Paolo aveva fatto tutto questo rito della purificazione e si trovava lì ad adorare Dio nel Tempio, senza alcun assembramento o tumulto. Io mi stavo facendo solo i fatti miei. Stavo adorando il Signore in tutta tranquillità. Ero solo. Ma vi erano alcuni giudei dell'Asia che dovevano comparire davanti a te per accusarmi, se avevano qualcosa contro di me. Come vedi, Felice, non c'è nessun vero testimone. Le persone che dovrebbero essere qui a testimoniare che sono una peste, che sono uno che suscita sedizioni, sono quelli che mi hanno visto nel Tempio mentre là adoravo Dio. Loro sono quelli che dovrebbero presentare queste accuse. O questi stessi dicano se hanno trovato alcun misfatto in me quando stavo davanti al Sinedrio. Già sono stato davanti a queste persone, queste che si trovano qui, qualche giorno fa. E se ho fatto qualcosa di male mentre ero là, allora lascia che parlino di queste cose ora. A meno che sia per questa sola parola che io gridai stando in piedi in mezzo a loro, è a motivo della resurrezione dei morti che oggi vengo giudicato. Questo è tutto quello che ho detto. E se loro si sono sentiti offesi per questo, beh, che parlino. Quando udì queste cose, Felice, che era ben informato sulla via, ora di nuovo Felice conosceva i cristiani. Quando e come li conosceva, la Bibbia non ce lo dice, ma Felice sapeva della via, sapeva di Gesù Cristo e di quelli che credevano in Gesù Cristo. Ora, nella storia secolare si parla di un fatto molto interessante. Si parla di Simon Mago, che avrebbe incontrato Felice e gli avrebbe raccontato le sue esperienze, e i due sarebbero diventati grandi amici. Ed è da lui che Felice è venuto a sapere tutto intorno al cristianesimo, perché avrebbero passato molto tempo insieme, fino a notte tarda, a parlare di questo. E questo viene dalla storia secolare, e se sia stato veramente così non lo sappiamo per certo. Ma Felice aveva capito bene quello che significava il cristianesimo. E perché aveva capito bene il cristianesimo? Rinviò il processo dicendo: quando verrà il tribuno Lisia, prenderò in esame il vostro caso. Voglio conoscere anche la sua versione della storia. Lisia era naturalmente il tribuno che aveva salvato Paolo dalla folla. Ora qui vediamo un lato debole di Felice, che prima di essere governatore, tempo prima era stato uno schiavo, ma suo fratello Pallus era molto amico di Nerone e tramite l'influenza di suo fratello Pallus Nerone l'aveva fatto governatore della provincia, cosa unica nel suo genere, perché mai prima era successo che uno schiavo diventasse un governatore nell'impero romano. Ma Tacito, lo storico, disse che Felice governava con tirannia e con violenza, proprio come farebbe uno schiavo. La sua debolezza, comunque, era che tendeva sempre a rimandare le questioni, a posticipare le decisioni. E ci sono alcuni che hanno questa stessa debolezza: posticipare, procrastinare. C'era un articolo interessante su una rivista, il Reader's Digest, circa un anno fa, sulla procrastinazione, sul rimandare al futuro le cose. E parlava proprio di queste persone che hanno difficoltà a fare le cose subito. e cercano sempre di rimandare le decisioni e le proprie azioni. E mia moglie stava parlando a mia figlia di quest'articolo e le ha detto: «Hai letto questo articolo sulla procrastinazione?» E mia figlia ha risposto: «Oh sì, ho intenzione di leggerlo un giorno o l'altro». Classico. Rimandare. Felice rimanda la decisione. Dice: «Aspetterò che arrivi lì, se ha per sentire il suo punto di vista, e poi ne riparleremo». E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma che avesse una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi di prestargli dei servizi o di venire a trovarlo. E così Paolo può godere di un po' di respiro, di un po' di libertà. È sotto custodia cautelare da parte del governo romano, ma ha una certa libertà. Può ricevere amici e può passare del tempo con loro. Alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea. Drusilla era figlia di Erode Agrippa I, quell'Erode che aveva fatto morire Giacomo per la spada, Giacomo fratello di Giovanni, e aveva fatto imprigionare Pietro, con l'intenzione di farlo giustiziare, ma il Signore aveva liberato Pietro e l'aveva fatto fuggire. E poi Erode era sceso a Cesarea per fare un grande discorso, e gli uomini di Tiro avevano iniziato a gridare «voce di un Dio e non di un uomo», e un angelo del Signore l'aveva colpito, e il suo corpo era stato mangiato dai vermi. Questo era Erode Agrippa I, e Drusilla era sua figlia. Drusilla era stata moglie di un re, Azzisa, ma facendosi aiutare da alcuni maghi, Felice l'aveva indotta a lasciare il marito per diventare sua moglie, la moglie di questo schiavo che diventa governatore, Felice. E così Felice viene con sua moglie, Drusilla, e mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò intorno alla fede in Cristo Gesù. E siccome Paolo parlava di giustizia, di autocontrollo e del giudizio futuro, Felice, tutto spaventato, rispose: «Per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare». Paolo inizia a testimoniare a quest'uomo e gli parla della giustizia, del modo in cui Dio vuole che l'uomo viva, dell'autocontrollo o della temperanza, cioè la capacità di dominarsi, di controllarsi. E Felice era molto intemperante. E Paolo stava dicendo: «Ehi, ci sarà un giorno del giudizio per tutti gli uomini». E mentre Paolo gli diceva queste cose, Felice si spaventa, perché ha molto da temere da questo giorno del giudizio, per tutte le cose che ha fatto, per il modo in cui ha vissuto. Ed è rimasto spaventato, senza dubbio per l'opera di convinzione dello Spirito Santo nel suo cuore. Felice, tutto spaventato, rispose: «Per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare». L'uomo che rimanda sempre, l'uomo che posticipa, Felice continua a rimandare. E alla fine ci sarà un conflitto tra greci e giudei su a chi di loro appartiene questa città, Cesarea. E questo avviene circa 2 anni dopo queste cose. E scoppia una battaglia terribile tra giudei e greci per il controllo della città. E i giudei stanno vincendo, ma Felice ordina ai soldati romani di schierarsi dalla parte dei greci per distruggere i giudei. Questi uccidono centinaia di giudei. E Felice li incoraggia a saccheggiare le loro case, le case dei più benestanti, ad andare a ucciderli e derubarli delle loro ricchezze. E i giudei riferiscono tutto a Nerone, e Felice perde la sua posizione, viene rimosso, e sarebbe stato anche giustiziato se suo fratello Pallus non avesse interceduto per lui. E alla fine viene solo messo al bando. Il suo momento opportuno, la sua occasione migliore, non è mai venuta. E spesso è così con quelli che rimandano continuamente la loro decisione per Gesù Cristo. quelli che aspettano il giorno migliore per pensarci. Ma non sarà mai più facile di oggi. Ci sono molti studi sulle azioni ripetute e su come queste creino dei modelli nel nostro cervello, dei modelli di risposta, di reazione. Avete mai osservato una donna che lavora a maglia? Una donna esperta, intendo. Non ha neanche bisogno di guardare. Ciò che succede è che queste azioni ripetute si fissano come modelli nel loro cervello, così in profondità che tutto quello che devono fare è partire e il cervello fa tutto in modo automatico, senza pensare. Così scelgono il programma giusto e le loro mani partono. Viene tutto automatico grazie a questi modelli, perché lo hanno fatto per così tante volte e così a lungo, che diventa tutto spontaneo. Possono guardare la televisione o sedersi e parlare con te e continuare nel frattempo a lavorare a maglia senza problemi. Questo modello si è fissato così in profondità che diventa un'azione automatica, una di quelle per cui non devi neanche pensare a come fare, ma lo fai e basta. Avete mai notato che spesso vi ritrovate a combattere con la vostra coscienza circa un'azione sbagliata? Che battaglia, che combattimento. E dopo che l'hai commessa, quanto ti senti male, quanto ti senti colpevole. E ti riprometti, oh, non lo farò mai più, questa cosa così terribile. Ma la volta dopo ti si ripropone la stessa cosa, e non sembra più così difficile farlo. Non c'è la stessa battaglia che c'era stata la prima volta contro il male. E così piano piano si crea un modello, fino a che non si prova più nessun rimorso. Quello che invece succedeva all'inizio e che ti disturbava terribilmente. Paolo parla di questo come di un marchio nella propria coscienza. In altre parole, così tu distruggi ogni sensibilità contro il male. E questo è triste da osservare. Ogni azione ripetuta si fissa in tal modo nella mente che è sempre più difficile liberarsene. E il processo di riapprendimento è sempre più difficile del processo di apprendimento. Ecco perché se vuoi imparare a giocare a golf, dovresti trascorrere le prime ore con un professionista, in modo da imparare a colpire nel modo giusto, perché se impari a colpire nel modo sbagliato, diventa molto più dura doversi correggere dopo. Le cattive abitudini sono difficili da eliminare, perché il modello di azione si è fissato nella tua mente. Ora, quando rimandi continuamente la tua decisione per Gesù Cristo, tu stai fissando un modello e diventa sempre più difficile dopo. Ogni volta che dici no, diventa più difficile poi dire sì. Ecco perché 9/10 delle decisioni per Cristo sono prese negli anni dell'adolescenza. 9 cristiani su 10 si sono convertiti mentre erano adolescenti, prima che questi modelli fossero troppo forti e radicati. E così Felice, sebbene spaventato per l'opera di convinzione dello Spirito Santo, rimanda la decisione. Nel medesimo tempo egli sperava che Paolo gli avrebbe dato del denaro perché lo liberasse. Aveva sentito che Paolo aveva portato questa colletta per i poveri santi di Gerusalemme. E perché non lui? Perché non anche il povero Felice? Voleva una bustarella. E per questo lo faceva spesso chiamare e conversava con lui. Gli dava sempre questa opportunità di dargli dei soldi. Ma dopo 2 anni Felice ebbe come successore Porcio Festo. E Felice, volendo fare cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Quando Festo giunse nella provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. Salì, si saliva sempre a Gerusalemme, mai si scendeva a Gerusalemme. Nessuno diceva scendiamo a Gerusalemme, ma sempre saliamo a Gerusalemme. Il sommo sacerdote e i capi dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e lo supplicavano. Festo è ora il nuovo governatore, ha sostituito Felice. E appena va a Gerusalemme, subito il sommo sacerdote, ora questo è un altro sommo sacerdote, Anania è passato di scena in questi 2 anni. Ma sono così arrabbiati con Paolo, che ancora stanno complottando di ucciderlo. E così facciamolo riportare a Gerusalemme, e poi per la strada gli tendiamo un'imboscata e lo facciamo fuori. E lo supplicavano, chiedendogli nei riguardi di Paolo il favore di farlo trasferire a Gerusalemme. Così essi lo avrebbero ucciso in un'imboscata, lungo la strada. Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesarea, e che egli stesso sarebbe presto andato là. Perciò le persone influenti tra di voi, disse egli, scendano con me, e se vi è alcuna colpa in quest'uomo, lo accusino. Fermatosi tra loro non più di 8 o 10 giorni, Festo discese a Cesarea. Il giorno seguente sedette in tribunale e ordinò che gli fosse portato Paolo. Quando egli giunse, i giudei che erano discesi da Gerusalemme lo attorniarono, portando contro a Paolo molte e gravi accuse, che però non potevano provare. Una cosa buona della giustizia romana era che bisognava avere delle prove per poter accusare qualcuno. E loro fanno tante accuse, e gravi pure, ma non possono provarne neanche una. Paolo diceva a sua difesa, «Io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Io non ho offeso la legge, non ho offeso il Tempio, e non ho offeso Cesare». Ma Festo, volendo far cosa grata ai giudei, aveva appena assunto il suo incarico, e voleva subito accattivarsi il favore di queste persone, cercando di accontentarli. Rispose a Paolo e disse, «Vuoi tu salire a Gerusalemme per esservi giudicato davanti a me intorno a queste cose?» A questo punto Paolo è stanco di essere una pedina nelle mani dei governatori romani, di essere sfruttato politicamente. E così decide di esercitare un diritto di ogni cittadino romano, un diritto che poteva essere esercitato quando non si trattava di omicidio di primo grado, né di stupro o di rapimento, appellarsi a Cesare. Mi appello a Cesare, 4 parole, 2 in latino, che ogni cittadino romano poteva pronunciare quando riteneva di ricevere un trattamento ingiusto nel tribunale locale. Allora Paolo disse, «Io sto davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Io non ho fatto alcun torto ai giudei, come tu stesso sai molto bene. Ascolta, amico, tu sai molto bene che non ho fatto nulla di male. Se ho fatto qualche male e ho commesso qualcosa degna di morte, non rifiuto di morire. Io non ho paura di morire, se ho fatto qualcosa degna di morte. Ma se non c'è nulla di vero nelle cose delle quali costoro mi accusano, nessuno può consegnarmi nelle loro mani. Mi appello a Cesare, mi appello a Cesare», la frase che bisognava pronunciare legalmente. Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose, «Ti sei appellato a Cesare, e a Cesare andrai». Ora Paolo è pronto anche a morire per Cristo, lo ha anche detto ai suoi amici mentre era in viaggio per Gerusalemme, «Che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». Paolo è pronto a morire per Gesù, ma non darà la sua vita per niente. Non intende buttarla via così, in modo insensato. Ci sono persone che si espongono al pericolo così, in modo folle e imprudente. Ma io non credo che questo sia nella volontà di Dio, né tantomeno saggio. E così Paolo si avvale del suo diritto di appello. Alcuni giorni dopo il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo. Ora questo è re Agrippa, cioè Erode Agrippa II. Il suo bisnonno Erode è stato quello che ha ordinato la morte dei bambini innocenti al tempo della nascita di Cristo. Suo prozio Erode ha ordinato la morte di Giovanni Battista. Suo padre Erode Agrippa ha ordinato la morte di Giacomo, fratello di Giovanni. E ora Erode Agrippa II, sua moglie Berenice, in realtà era sua sorella. Berenice era anche lei figlia di Erode Agrippa I, ed era anche sorella di Drusilla, che era la moglie di Felice. Insomma, un bel intreccio familiare, non è vero? Berenice era stata prima sposata con suo zio, da cui ha divorziato per sposare un ricco mercante. Ma quando ha incontrato Erode Agrippa a Roma, lui l'ha convinta a lasciare suo marito e andare a vivere con lui. Quindi quella tra Erode Agrippa II e Berenice era una situazione davvero molto disgustosa. Ora, dato che Festo aveva appena assunto l'incarico di governatore, ed Erode Agrippa II era ancora re di una parte della provincia, Erode ha deciso di andarlo a salutare. E poiché vi si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo, dicendo: «Felice ha lasciato prigioniero un certo uomo, contro il quale, quando io fui a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei presentarono accuse, chiedendo la sua condanna. Io risposi loro che non è abitudine dei romani di consegnare alcuno per la morte prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Perciò quando essi si radunarono qui senza frapporre indugi, il giorno seguente mi sedetti in tribunale e ordinai di portarmi quest'uomo. Quando i suoi accusatori si alzarono, non addussero contro di lui alcuna accusa delle cose che io sospettavo, ma avevano solamente dei punti di disaccordo sulla loro religione e intorno ad un certo Gesù, morto, che Paolo dice essere vivente. Quindi stavano solo discutendo intorno al fatto che Paolo credeva nella resurrezione di Gesù Cristo. Ora, essendo io perplesso davanti a una controversia del genere, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato intorno a queste cose. Ma essendosi Paolo appellato ad Augusto per rimettersi al suo giudizio, ordinai che fosse custodito finché non potrò mandarlo da Cesare. Agrippa disse a Festo: «Vorrei ascoltare anch'io quest'uomo». Ed egli rispose: «Domani l'ascolterai». Ora Festo non ha più giurisdizione sul caso di Paolo. E così non è un processo legale. Paolo si è appellato a Cesare, ed è davanti a Cesare che ora deve comparire ufficialmente. E così sarà. Ma Erode Agrippa vuole solo divertirsi un po'. È solo un'occasione di intrattenimento per lui. Perché non sentiamo quello che ha da dire quest'uomo? Ad ogni modo, Erode Agrippa era un appassionato delle scritture giudaiche e conosceva bene gli usi e i costumi dei giudei, e quindi sicuramente è molto interessato a quello che Paolo ha da dire intorno a Gesù Cristo. Così il giorno seguente Agrippa e Berenice vennero in grande pompa, cioè vestiti in abiti regali, color porpora, e Festo probabilmente era vestito con il suo abito ufficiale, color cremisi, che è una tonalità molto accesa di rosso. E poi c'erano i legionari, che erano i più alti tra i romani, queste guardie speciali con le loro uniformi spettacolari, e poi tutta l'assemblea dei notabili. Era un'occasione pubblica, in cui il re doveva mostrare la sua gloria, e così entra nell'arena, insieme a tutti gli altri. E probabilmente questo è avvenuto nell'arena di Cesarea, che esiste ancora oggi. E quelli di voi che siete venuti in Israele, l'ultima volta, avete avuto il privilegio di sedervi nell'arena di Cesarea. È incredibile stare là seduti e pensare che probabilmente quella è l'arena dove Paolo è comparso per difendersi davanti ad Erode Agrippa. E così vennero con grande pompa, ed entrati nella sala dell'udienza con i tribuni e con i notabili della città, per ordine di Festo, Paolo fu condotto lì. Allora Festo disse: «Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete costui circa il quale tutta la moltitudine dei giudei si è rivolta a me, in Gerusalemme e qui, gridando che non è più degno di vivere. Io però, avendo riscontrato che non ha fatto alcuna cosa degna di morte, ed essendosi egli stesso appellato ad Augusto, ho deliberato di mandarlo. E siccome non ho nulla di certo da scrivere all'imperatore nei suoi confronti, l'ho condotto qui davanti a voi, e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo questa udienza io possa avere qualcosa da scrivere. Mi pare infatti irragionevole mandare un prigioniero senza indicare le accuse fatte contro di lui». Ora Festo è stato messo un po' in difficoltà da Paolo, quando si è appellato a Cesare. Era un cittadino romano e aveva il diritto di farlo. E Festo ormai era obbligato a mandarlo a Cesare. Ma dato che Paolo era solo una pedina usata politicamente, e non c'erano vere e proprie accuse contro di lui, se Paolo fosse andato davanti a Cesare senza nessuna accusa legittima, allora Festo avrebbe avuto seri problemi, perché significava che non aveva esercitato in modo equo la sua autorità di giudice, cosa a cui il governo romano teneva molto, cioè l'equità nei confronti dei cittadini romani. L'equità nei confronti dei cittadini romani era molto importante. E quindi per Festo è stato un grande problema il fatto che Paolo si è appellato a Cesare, perché non aveva nessuna accusa legittima da presentare contro di lui. E sarebbe stato chiaro per Cesare che Festo non aveva fatto bene il suo lavoro di governatore. Avrebbe fatto una pessima figura, quantomeno. E quindi, in un certo senso, Festo è contento che ci sia questa occasione, perché spera che Agrippa, ascoltando Paolo, lo possa aiutare a formulare delle accuse che almeno paiano in qualche modo legittime davanti a Cesare. E così dice: lo scopo di tutto questo è che io possa avere degli elementi utili per poter formulare delle accuse contro quest'uomo, da inviare con lui a Cesare. Perché non sembra corretto mandare un prigioniero senza indicare anche i crimini di cui è accusato. E così Festo è davvero nei guai. E forse ora Agrippa può aiutarlo a formulare queste accuse contro Paolo. E nel prossimo capitolo vedremo che sfortunatamente per Festo non ha funzionato. Agrippa non può aiutarlo a formulare un'accusa contro Paolo. La prossima volta vedremo la bella difesa di Paolo davanti ad Agrippa. È uno dei miei capitoli preferiti del libro degli Atti. C'è così tanto in questa difesa davanti ad Agrippa, e credo che la troverete estremamente affascinante nel vostro studio. Dopodiché Paolo inizierà il suo viaggio verso Roma nel capitolo 27. Finalmente. Aveva detto: devo vedere Roma, ed ora è in viaggio per Roma.